¡Atención! ¡Battaglio! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
Psicoradio! La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Il Papa: cari giovani, non lasciate soli gli anziani, usate la fantasia dell'amore.
Taranto: a 97 e 100 anni sconfiggono il Covid. La battaglia di una coppia di anziani. Lo scorso ottobre hanno anche festeggiato i loro compleanni con tanto di candeline. Omnia vincit amor, Covid compreso.
Si stringono dopo 6 mesi di separazione. Elisabetta e Albertina inaugurano la stanza degli abbracci, insieme dopo mesi di separazione.
Ultracentenari contro il coronavirus.
RSA, la protesta dei parenti, da più di 6 mesi lontani dai nostri cari.
L'amore trionfa sul Covid-19. Coppia di anziani sposata da 70 anni si riabbraccia dopo 101 giorni di lontananza.
Stanza degli abbracci. Stringere le mani ai propri cari.
Stati Uniti. Una coppia di anziani separata dal coronavirus. L'abbraccio dopo 215 giorni è commovente.
Incubo nelle RSA. Migliaia di anziani senza visite dall'inizio del Covid.
Anziani guariti dal coronavirus, guerrieri della quarta età.
L'affetto ritrovato. Ecco cosa succede nella stanza degli abbracci.
Avete ascoltato alcuni titoli che Psicoradio ha trovato nel web su come le persone anziane e i loro familiari hanno vissuto la pandemia da Covid-19. Durante questa pandemia gli anziani sono stati al centro delle politiche e delle attenzioni, proprio a causa della loro fragilità rispetto a questo virus. All'inizio ha prevalso ovunque l'attenzione alla salute, a discapito di tutto il resto. Poco dopo, però, ci si è resi conto che per gli anziani le relazioni sono fondamentali, anche per la loro salute fisica e soprattutto psichica. Abbiamo pensato di approfondire il rapporto tra l'interno e l'esterno delle strutture residenziali.
Nonni mai più soli. Arriva la parete degli abbracci.
Lacrime di gioia in ospedale. Malati di Covid e parenti si stringono grazie alla tenda degli abbracci.
Anziani barricati da mesi nella casa di riposo. Scelta estrema, ma zero contagi.
Vogliamo riabbracciare i parenti dell'RSA, protesta a Mandello.
Ultracentenari contro il coronavirus.
RSA, i parenti degli anziani. Come nella fase 1, stessi errori, stessi rischi.
I senior guariti nel mondo.
RSA, il virus blocca le visite. La solitudine degli anziani.
Stanza degli abbracci. Stringere le mani ai propri cari.
Anziani prigionieri come nel lockdown. Appello dei familiari per le visite.
Abbiamo incontrato alcuni responsabili di case di cura per anziani in provincia di Bologna. In questa puntata parliamo di Villa Rusconi, una casa residenza per anziani che si trova a Minerbio, immersa nel parco pubblico. Si accede tramite il Servizio Sanitario Nazionale ed è rivolto in particolare agli anziani non autosufficienti. Buongiorno, volete presentarvi?
Ciao, io sono Susanna, l'animatrice della Casa Protetta di Minerbio e sono quella che si occupa, diciamo così, di stimolare gli ospiti, di intrattenerli, di fargli fare tante cose manualmente per mantenere le abilità che hanno.
Ciao a tutti, io sono Massimo Savigno, il coordinatore della struttura. Susanna ha dimenticato di dire che durante questa fase il suo ruolo naturale, che è quello che ha cercato di descrivervi, è stato notevolmente modificato e una gran parte della sua attività lavorativa la dedica ai contatti sostanzialmente con i parenti. Naturalmente, come tutte le cose che hanno una complessità, prevedono una programmazione, prevedono tutta una serie di informazioni poi all'interno della struttura, perché questi incontri, anche se via Skype o comunque con mezzi informatici, hanno una necessità di preparazione. Quindi gran parte del suo lavoro oggi è questo.
Come avete gestito le relazioni tra i vostri ospiti e i familiari?
Allora, l'abbiamo gestita in varie fasi, perché all'inizio c'erano le visite solamente attraverso le vetrate, poi sono arrivate le visite in presenza e adesso siamo tornati alle visite con le vetrate. In queste varie fasi sono stati, diciamo così, scelti dei giorni e degli orari per non togliere tutto quanto agli ospiti che non ricevevano visite, perché le mattine di martedì, mercoledì e giovedì, essendo dedicate alle visite dei parenti, io non posso vedere gli altri pazienti se non quelli che vengono in visita ai parenti. Quindi ci siamo tenuti 2 giorni da dedicare completamente agli ospiti, senza visite, senza niente, per fare appunto le nostre attività, sebbene che le telefonate comunque arrivavano lo stesso, perché la telefonata normale arriva lo stesso. Queste visite sono state programmate con 1/2 a disposizione di ogni parente, quindi si cominciava la mattina alle 9 e si finiva alle 11, perché dopo c'era il pasto, e c'è ancora il pasto, e nel pomeriggio ci si dedicava alle attività di animazione, diciamo così, consuete, oppure alle urgenze, cioè nel senso ci sono persone che non possono prendere permessi, ci sono persone che non possono venire di mattina e che comunque hanno piacere di vedere il loro caro, ecco che allora si cercava di trovare uno spazio anche al pomeriggio, ma abbiamo sempre cercato di compattare alla mattina, proprio per non togliere agli altri ospiti la possibilità di fare altro.
Mantenere la routine.
Esatto, anche se non è semplice, perché comunque a volte siamo stati confidenti, a volte siamo stati amici, ma a volte carcerieri, perché non glieli facciamo vedere. Perché non prendete dentro nessuno? Ma fuori non c'è niente, non si vede niente, come fate a dire che c'è il Covid?
Con 24.000 baci, oggi saprei perché l'amore vuole un istante, 1000 baci, 1000 carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, tu un giorno prendi dove te, ogni secondo voglio te. Dette bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Quattromila baci, così felici che l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio.
I vostri ospiti sono più autosufficienti?
Sono anziani non autosufficienti, gravemente non autosufficienti, perché in questa struttura accedono attraverso il percorso accreditato, cioè vengono in un qualche modo messi in una graduatoria di distretto, di un territorio, chiamiamolo nel nostro caso il Pianura Est, e in base alla gravità che viene riscontrata da una commissione sanitaria, vengono identificati come più o meno gravi. Di conseguenza le persone che entrano da noi sono tendenzialmente anziani con una grave non autosufficienza. Poi naturalmente nell'insieme ci sono anche delle situazioni che non sono all'interno di questo contesto.
Era più facile che non riuscissero a capire che cosa succedeva all'esterno.
Nì, perché hanno delle disabilità che non sono prettamente mentali, cioè capiscono che non ricevono la visita se prima la ricevevano tutti i giorni.
Quindi presente che parliamo di 60 persone, quindi all'interno di queste 49, scusa per esattezza, 49 ospiti, per cui all'interno di questo dato numerico trovi persone che hanno una lucidità cognitiva importante, poi purtroppo hanno tantissimi altri problemi. Naturalmente trovi anche una fetta di questa popolazione che ha dei disturbi cognitivi e ha una percezione alterata, che non significa che non sia percettiva in senso assoluto.
Tanto per dirti, facciamo i collegamenti via Skype, che noi mettiamo l'immagine, diciamo così, che ci ritorna dalla telecamera su un megaschermo da 52 pollici e la persona che vede i parenti in quel momento li riconosce tutti. Poi dopo 10 minuti, ciao, però in quel momento li riconosce tutti.
E quindi avete fatto le visite in presenza, le videochiamate?
collegamenti con Skype. Abbiamo cercato anche con Skype di mantenere i contatti con i volontari fuori che ci aiutavano prima. Ad esempio il parroco ci fa la messa via Skype. Chiesto al parroco se si rendeva disponibile, è stato molto contento e abbiamo anche questo incontro. Adesso per Natale faremo altri incontri con altre persone, sempre via Skype, proprio perché non c'è la possibilità di entrare e di fare un qualcosa che loro possono ricordare, perché noi prima facevamo tanti laboratori, di conseguenza adesso si è fermato tutto.
Dal primo lockdown, che comunque ci ha preso tutti un po' senza preavviso, senza niente, arrivare a questo secondo lockdown, per voi è cambiato qualcosa?
Certo, hai toccato il tasto principale della differenza, che era la preparazione. Come puoi immaginare, nella prima fase, questo non è un problema che è stato, come dire, particolarmente sentito, per fortuna, all'interno della nostra organizzazione, però è stato un tema che ricorreva con una frequenza quotidiana sui telegiornali o sulle varie informazioni. La carenza, la difficoltà di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale. Questo era nella prima fase. Ripeto, noi questo problema in modo eclatante non l'abbiamo avuto, però è evidente che quando una nazione, possiamo dire, va a caccia di dispositivi di protezione individuale e sul mercato in quel momento non ci sono, i primi che arrivano sono fortunati, gli altri necessariamente ci sono gli ultimi. Ecco. Quindi tutto sommato per noi è andato abbastanza bene. Posso dirti che in questa seconda fase eravamo da questo punto di vista molto ma molto più preparati, non solo nelle forniture ma anche nella consapevolezza dell'uso e della classificazione a secondo delle situazioni di contagio che incontriamo poi nella nostra attività lavorativa, perché non è sempre quella la soluzione che dobbiamo adottare.
Un'altra curiosità, voi avete detto che non avete solo pazienti diciamo con patologie mentali. Cioè, ci sono delle persone che hanno dei problemi fisici, quindi mentalmente ci sono, ma dal primo lockdown, arrivare al secondo lockdown, le persone, diciamo, più lucide, come hanno affrontato il secondo lockdown? Perché comunque non è facile per noi, non voglio immaginare, per quelle persone all'interno.
All'inizio c'era l'incredulità, cioè non venivamo creduti di per quello che dicevamo che non potevano entrare i parenti, che bisogna portare la mascherina, ma perché siete tutti vestiti, ma perché avete la mascherina. E già è stata fatta anche un'intervista che è andata sul giornalino del comune, appunto su queste domande che io proponevo agli ospiti con capacità cognitiva. Adesso hanno accettato le mascherine, però diciamo sono un po' più rassegnati, nel senso che sparirà, speriamo.
Vi aggiungo una mia considerazione, che gli anziani hanno vissuto sicuramente nella loro vita delle difficoltà che per noi sono, credo, inimmaginabili. Per cui anche di fronte a una situazione come questa, mi è sembrato, poi sai, entrare nell'animo umano è sempre difficile, però la sensazione che io ho avuto è che quelli che stavano perdendo la testa eravamo noi, non loro.
Sì, loro erano molto più tranquilli. Cioè, nel senso, abbiamo passato la spagnola, non passiamo questa... l'unica cosa per loro visibile effettivamente per questo Covid era noi con le mascherine, i camici e gli occhiali e la questione che il parente non poteva fare visita come prima, ma per loro, diciamo così, abbiamo cercato di non far cambiare più di tanto la cosa.
Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing, l'assai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno show mentre giocando così. Il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci. C'è come un rock che ti morde col tuo free, sai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno shock e per giocando così.
Voi che tipo di attività facevate di animazione prima e adesso, diciamo, le attività di animazione continuate a fare? O
allora, Noi lavoravamo molto con il territorio. Noi abbiamo progetti con un micronido di bambini che vanno da un anno a 36 mesi, che tutti i mesi ci incontravamo e ci scambiavamo le esperienze, perché il bavaglione lo porta il nonno, lo porta il bimbo, il pannolone lo porta il nonno, lo porta il bimbo. Il bimbo deve imparare a mangiare, il nonno deve rimparare a mangiare. Quindi erano a tavola insieme, uno imboccava l'altro o con le mani, o con, cioè, tutto questo, hai capito? Avevamo un corso di ceramica dove veniva dentro una signora dall'esterno e ci insegnava a manipolare la ceramica, a creare, abbiamo fatto tante cose. Avevamo un corso di pittura, quindi anche quello è saltato. Le visite all'esterno nel paese, le feste fuori, la festa d'estate che facevamo non si è potuta fare, la festa a teatro non l'abbiamo potuta fare, cioè tutta una serie di cose che eravamo partiti con un corso di teatro e adesso il corso di teatro forse riusciamo a recuperarlo via Skype perché la signora si è resa disponibile. Però capite che un discorso è avere la persona qui, un discorso è vederla in televisione. Sebbene hanno capito che se parlano con la televisione risponde.
Questo è un passo avanti. Che gli ospiti non hanno avuto grossi problemi durante queste chiusure.
C'è stato il problema, diciamo così, della rassegnazione. Cioè se prima all'inizio chiedevano il parente, adesso hanno capito che se c'è l'appuntamento ok, se non c'è arriverà.
Il personale come ha reagito a queste chiusure, al fatto che comunque dovevate farvi carico anche della mancanza di comunicazione con i familiari?
Rispetto a questo tema, Barbara, in realtà ci siamo organizzati affinché fosse Susanna a gestire le relazioni con i parenti attraverso un apparecchio telefonico unico, quindi con un numero di telefono e un'informativa inviata a tutti i parenti che gli spiegava come accedere a un contatto di vario tipo, tra quelli che ti ha elencato. E questo, come dire, ha in parte escluso il personale addetto all'assistenza o personale infermieristico, perché la programmazione di tutta l'attività la svolge Susanna. Sono stati coinvolti naturalmente nel far sì che il giorno 10 massimo fosse pronto alle 9 di mattina. Quindi su questa attività, naturalmente nel giro di qualche giorno, hanno capito qual era l'esigenza e si sono adoperati a tal scopo. Quindi direi che l'elemento, secondo me, che posso ritenere vincente rispetto a questo tema, quello dell'aver mantenuto un contatto con i parenti, è stato dare la delega della gestione a un'unica persona. La fonte univoca è quella che ci permette di gestire una quantità di rapporti immensa, grande, veramente grande.
Avete comunque avuto dei contagi all'interno della struttura?
Sì, puoi chiedercelo tranquillamente, così come l'hai detto, non c'è niente di scandaloso.
No,
ci riteniamo molto fortunati.
Allora, no, nessuno.
Se ti dicessi di no, come ha detto Susanna, come dire, ci sarebbe una parziale menzogna, nel senso che un paio di soggetti che sono stati riscontrati positivi li abbiamo avuti.
Ma all'ospedale, non qui.
Verosimilmente uno di questi era un falso positivo. L'altro era una persona che purtroppo era uscita da noi per cure ospedaliere e poi dopo si è infettato in altro luogo. È rientrato, l'abbiamo gestito in modo, come dire, adeguato rispetto alla situazione, non è successo niente. Ritengo che la fortuna abbia giocato un ruolo importante come in tutte le cose.
Voi avete qualche aneddoto così sul carino?
Beh, allora, te ne racconto una. Io di una videochiamata di una parente abbastanza apprensiva che tutti i giorni chiamava per parlare con la sua mamma, perché voleva vedere la sua mamma. E tutte le volte che facevo la videochiamata e lei si presentava davanti allo schermo, diciamo così, la sua mamma guardava lo schermo e diceva: ma come sono bella oggi! Sono bella oggi, sono tutta bella pettinata!
Quindi era come se vedesse allo specchio.
Esatto. E quell'altro gli diceva: no mamma, ma sono io, tua figlia. Ah, bella oggi.
Stiamo parlando con Susanna Ariatti e Massimo Savini, responsabili di Villa Rusconi, che ci stanno raccontando come la struttura cerca di mantenere vive le relazioni durante il periodo Covid. Li abbiamo intervistati appena prima di Natale e ci hanno anche raccontato di come stavano organizzando questo periodo così particolare e nel quale la solitudine si fa più pesante.
Per Natale ho visto che avete fatto l'albero, avete decorato come al solito?
Abbiamo fatto le decorazioni, abbiamo fatto i pacchettini, distribuiamo i doni. Cerchiamo di fare una cosa più normale possibile.
Se uno volesse portare un dono, lo potrebbe fare?
Se vuol portare un dono, se è mangereccio, deve essere confezionato con lo scontrino. Se è a livello personale, tipo una maglia, qualcosa così, sì, tranquillamente noi dopo lo etichettiamo, lo mettiamo nell'armadio dell'ospite a cui è destinato.
Di solito facevate comunque un pranzo con le famiglie per Natale?
No, noi andavamo a teatro.
Andavate a teatro?
Facevamo uno spettacolo a teatro noi, per Natale. Uno spettacolo a teatro con i bambini e i nonni. E con un gruppo musicale che ci sosteneva. Quindi noi portavamo tutti e 49 i nonni a teatro, tutte le famiglie dei bimbi e dei nonni, e facevamo questo sia a Natale che d'estate.
E il pranzo di Natale?
No, il pranzo sono già un po' di anni che non lo facciamo più, il pranzo.
E quest'anno invece che soluzione vi siete dati?
Che facciamo merenda con caviale e champagne, tutti noi alla faccia di quelli che stanno fuori. No, ho organizzato una festicciola, una merenda, diciamo così, in compagnia degli operatori, in compagnia degli ospiti. E in collegamento ci dovrebbe essere appunto la signora che fa teatro, la ceramista che ci fa gli auguri, la cantante che ci supportava da prima dal vivo, adesso via Skype, e sembra che abbiamo anche i saluti del sindaco. Speriamo che vada tutto bene.
Beh, vi divertite allora, cercate di divertirvi.
Esatto, ci proviamo.
Ci proviamo, sì.
Ci proviamo.
Beh, la cosa
a volte giochiamo a bocce, sempre dentro, a volte giochiamo con il gioco dell'oca con un dado enorme perché se no non vediamo i numeri, a volte leggiamo articoli su Bologna com'era una volta, cosa si faceva, abbiamo realizzato anche le ricette della nonna.
Barbara, sei a notte.
Io adoro cucinare, quindi...
Dentro questo e dentro ci sono 4 ricette e lo consegniamo a tutti gli operatori. Questi sono i lavori che stiamo facendo in camuffa, perché gli operatori non devono vedere, perché sennò è Dio sorpresa. Abbiamo ordinato la pizza, abbiamo mangiato tutti insieme, chi frullata e chi no. Sì, cerchiamo di tenerci su. Poi, logicamente, gli infermieri non devono sapere niente, ma sanno sempre tutto. Ma sono tutti bravi a mantenere il segreto. Perché se io dico non dite niente a nessuno che oggi facciamo merenda insieme, nessuno fiata.
State cercando di all'interno comunque di mantenere viva la situazione così come era anche prima, insomma la normalità almeno all'interno.
Non è semplice, ma ci si prova.
Il tentativo è quello.
Il tentativo è quello, esatto.
Avevo una curiosità, e quindi i pazienti, comunque gli ospiti, stanno adeguando bene anche alle nuove tecnologie, diciamo anche le persone più anziane?
Sì. Ad esempio abbiamo fatto una giornata che siamo stati prima a Bologna, poi a Ferrara, Abbiamo preso gli indirizzi di dove abitavano, quindi siamo andati a vedere la casa di dove abitavano con Google Earth e alla fine siamo andati a Las Vegas e poi siamo andati a Parigi. Quindi questa cosa è piaciuta molto.
Mente, guancia, guancia, io ti dico che ti amo, tu mi dici che sono bella, dondolando
sulla stessa mattonella. No, non essere geloso.
Gli anziani, Covid e relazioni necessarie per stare bene, continueremo a parlare anche nelle prossime puntate. Se avete storie da raccontare, scriveteci alla pagina Facebook o alla mail psicoradio@gmail.com.
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.